Buonasera. Partecipo volentieri a questa maratona per la spiegazione dei Pirkei Avot, che come è noto si usano leggere nelle settimane che passano tra Pesach e Shavuot, 7 settimane per i capitoli del Pirkei Avot a coprire le 6 settimane che intercorrono tra l'una e l'altra festa, tra Pesach e Shavuot. Ora, siamo al secondo capitolo e le spiegazioni che ci sono state assegnate sono quelle delle Mishnayot numero 10, 11 e 12. Facciamo prima una premessa per cercare di inquadrare meglio queste Mishnayot così come le abbiamo davanti. Allora, le Mishnayot precedenti, sempre del capitolo 12, che adesso cercherò in qualche maniera di proporvi, eccole, stiamo andando un po' più su, ci raccontava, ecco da qui, dobbiamo cominciare da questa, Hamishat Talmidim Ayul e Rabban Yochanan Ben Zakkai. Allora ci raccontano a livello storico questa situazione. Siamo al periodo di Rabban Yochanan Ben Zakkai, uno dei grandi maestri che ha visto con i suoi occhi, così come gli altri che adesso vedrete saranno protagonisti delle Mishnayot successive, la distruzione del Beit HaMikdash, ed è colui che ha avuto l'intuizione anche di salvare lo studio della Torah, chiedendo appunto che venisse salvato dalla distruzione grande che abbracciava Gerusalemme, le sue istituzioni, il Tempio, il Santuario sul Monte Sion. E come sappiamo, il Rabbi Yochanan ben Zakkai, insieme ai suoi studenti, si ritira da Gerusalemme e va a fondare la Yeshiva di Yavne, non distante da Gerusalemme, più verso la vostra Mediterranea. Ecco, lì ci racconta il Pirkei Avot, secondo questa tradizione della catena della Kabbalah, Kabbalah intesa appunto come trasmissione dell'insegnamento da una generazione all'altra, che Rabbi Yochanan ben Zakkai aveva 5 Talmidim speciali, 5 Talmidim ai quali ha insegnato la Torah e che sono stati, da un certo punto di vista, la sua eredità. Questi 5 Talmidim sono tutti nominati in queste Mishnayot, sono aggregati da principio perché Rabbi Yochanan ben Zakkai proprio dice loro di esprimere quella che è il concetto principale, l'emblema, che dal loro punto di vista possa rappresentare la migliore misura che possa appunto rappresentare una sintesi della Torah intera, dell'etica, del comportamento più giusto. E queste persone sono questi maestri di Ezer ben Orkenos, tutti maestri che chi minimamente ha studiato un po' le storie della Mishnah e poi i racconti che dei maestri della Mishnah vengono riportati nel Talmud, gli sono ben noti questi personaggi: Eliezer ben Orkanos, Rabbi Yoshua, Yosea Cohen, Shimon ben Netanel e Lazar ben Arah. Ecco, questi sono i famosi 5 Talmidim che Rabbi Yochanan ben Zakkai ha avuto con sé. Non soltanto loro, anche altri, ma di questi vengono riportati alcuni insegnamenti nella Mishnah che è nostra di riferimento. E a questo punto, introdotta questa cosa, possiamo passare a interpretare, per quanto possibile, per quanto tempo abbiamo, le Mishnayot che ci sono state assegnate. Eccoci, piano piano arriviamo verso le Mishnayot in modo che pure voi possiate vedere il testo. Eccolo qua. Come vedete, il testo inizia dicendo Em Amerush lo Shadevarim. Loro solevano dire 3 cose. Allora, queste 3 cose che loro solevano dire, e da qui in poi noi vedremo che le prossime 5 Mishnayot saranno in riferimento ai 5 Talmidim, ai 5 studenti di Rabbi Yochanan ben Zakkai, proprio a dirci che in fondo ciascuno di loro riteneva importanti 3 cose. Allora, quando è scritto loro dicevano 3 cose, Bertinaro già ci anticipa una premessa che è necessario fare. Che vuol dire che dicevano 3 cose? Allora, noi sappiamo da questi maestri che in fondo tutti insieme, grazie ai numerosi insegnamenti che sono diffusi in tutta la Mishnah e in tutti i racconti che di loro si fanno nel Talmud e che risalgono ai tempi della Mishnah, questi maestri hanno detto più di 3 cose. Ma non solo, ma le tante cose che hanno detto sono insegnamenti hanno definito e hanno scandito anche la vita ebraica dal punto di vista della halakha, delle regole, della legge, in tanti campi, nel campo di ciò che è permesso e ciò che è vietato, nel campo della purità e via dicendo, delle feste, su come ci si deve comportare nel mettere in pratica alcune mitzvot tra le più note a tutti. E allora che significa che abbiano detto tre cose? Allora, già su questo punto abbiamo due interpretazioni. Una interpretazione è quella che in questo caso il Pirkei Avot ci sta raccontando qualche cosa che ha a che fare con l'etica, con la morale. Come sappiamo, il Pirkei Avot sono massime dei padri, quindi tra le massime che questi maestri hanno detto, tre erano per loro emblematiche, erano quelle sulle quali si riconoscevano di più. Non entrano invece nel Pirkei Avot tutti quegli altri insegnamenti attribuibili sempre a questi cinque maestri, ma che invece hanno a che fare con le regole della halakha vera e propria. Quindi non sono indicazioni morali, etiche, su che comportamento si deve avere, che poi ognuno deve scandire e deve interpretare nella modalità più congeniale, nel luogo, nel posto e in generale rispetto al proprio atteggiamento. Sentimento, come nel caso del Pirkei Avot. Quando si parla invece di altre regole, beh no, quelle sono puntuali, hanno le loro sfaccettature ben definite e dentro i confini di ciò che è permesso e ciò che è proibito bisogna comportarsi. Allora, questa è una prima ipotesi di lavoro. La seconda invece è quella del modo di dire, di ciò che erano soliti dire. Nel senso che ciascuno di questi maestri aveva una caratteristica, era ciò che lui andava dicendo ogni qualvolta sentiva la necessità di esprimere dei concetti fondamentali di etica. Ecco, quello che nel trattato di Berachot spesso si dice Margela Bekume, che vuol dire era abituato, Rakhil vuol dire una persona che soleva far qualche cosa, che era abituato a fare qualcosa. Margela Bekume vuol dire era noto, era una cosa che ricorreva sulla bocca di quel dato maestro questa data espressione. Ecco, nel nostro caso, le Mishnayot che seguono a partire dalla 10 in poi ci raccontano quelle che erano le espressioni più note e più consuete sulla bocca di questi maestri. D'altronde però bisogna dire che questa espressione Margela Bekume significa, ricordiamoci, anche con una radice che è condivisa con altre lingue, Margela vuol dire perla, Margalit, da cui deriva anche Margherita per esempio, significa una cosa bella, una cosa preziosa, una pietra preziosa, quindi Margela Bekume derivi vuol dire anche questa era una perla che soleva dire questo dato maestro. Ecco, in questo caso si tratta di perle che questi maestri ci hanno lasciato. E vediamo allora, passando alla prima Mishnah che dobbiamo cercare di interpretare con voi, di leggerla e poi di dar qualche cenno interpretativo. Sappiamo bene che il mare di interpretazioni sul perché a volte è ampio. Io mi sono concentrato su due maestri in particolare, cercando di prendere anche da altre parti, su due maestri in particolare che hanno commentato la Mishnah in generale, uno è Rambam e l'altro è Rabbi Ovadia da Bertinoro. Entrambi ci hanno lasciato dei commenti che risultano essere attuali ancora oggi, hanno il privilegio di essere sintetici, di racchiudere le interpretazioni, perché a volte non abbiamo la discussione del Talmud, ma molto spesso le Mishnayot del perché a volte sono diffusamente trattate nel Talmud, in vari trattati del Talmud. Quindi è anche una sintesi di ciò che i maestri successivi, in particolare quelli del Talmud, hanno discusso, hanno tratto da questi insegnamenti nelle loro espressioni sono presentate appunto nel Talmud stesso. E quindi vediamo cosa dice il primo maestro, Emsh Amerush Shademarim, e partiamo dal primo, Ribi Eliezer Ben Orkanos. Ribi Eliezer Ben Orkanos, cronologicamente dobbiamo posizionarlo tra gli ultimi decenni del primo secolo e l'inizio dei decenni del secondo secolo, per chiarirci. Ribi Amos è Talmid, studente di Rabbi Yochanan ben Zakkai, che, come abbiamo detto prima, è protagonista della distruzione del Tempio di Gerusalemme, ed ha tra i suoi studenti Rabbi Akiva, che, come sappiamo, è attivo nella prima metà del secondo secolo. Subirà il patibolo tra il 132 e il 135 dopo Gesù, quindi proprio in questa porzione di tempo che va dal 70 dopo Gesù fino al 110, 120, 130, dobbiamo, un po' prima del 130, dobbiamo mettere, inserire la vita di Rabbi Eliezer ben Hurkanos, così come quella degli altri maestri, come ho detto. Cosa ci racconta? Yehi kevod chaverchah vivalecha keshelach. Rabbi Eliezer diceva: sia l'amore del tuo compagno a te è caro come il tuo, non lasciarti trasportare facilmente dall'ira, senti di un giorno prima di morire, e disse loro, dice ancora: riscaldati al fuoco dei sapienti, ma stai attento che la loro brace non ti bruci, perché il loro morso è un morso di volpe, la loro puntura è una puntura di scorpione, il loro sibilo è un sibilo di serpente, tutte le loro parole sono come tizzoni ardenti. Allora vediamo di differenziare un po' il contenuto di questa Mishnah. La prima parte, l'idea di avere un rispetto verso il proprio compagno. È interessante notare come fra i maestri l'idea di compagno non è soltanto riferita a chi ti è simile e del tuo stesso livello, ma si amplia anche nei confronti degli studenti. E quindi noi vediamo che il dovere di avere un'attenzione verso il kavod, l'onore che si deve al proprio compagno, ai propri studenti, deve essere pari a quello che uno merita per se stesso, quello che sente che sarebbe appropriato per se stesso. In questo senso, proprio rispetto al kavod che un maestro deve ai propri studenti, ci tengo a rappresentarvi un'esperienza che ho avuto. E ogni volta che intervengo in questo periodo di coronavirus, in queste lezioni che vengono proposte live e poi registrate, devono rimanere forse come un pacchetto di conversazioni di chi accetta questa, appunto, desidera fare queste lezioni, me e come altri, e voglio sempre ricordare un personaggio dal quale ho imparato, così come il Kavod tratta dei personaggi, l'uno studente o maestro dell'altro. Quando ero piccolo, forse il mio primo insegnante è stato mio zio, il Chazan, e anche Parnasse del Tempio, Aldo Hanania Efrati. Per me è stato un personaggio chiave nello sviluppo della mia personalità e anche nello sviluppo del mio approccio verso le mitzvot e verso la Torah. E uno dei suoi atteggiamenti che io notavo nei miei confronti mentre crescevo era quello proprio di preservare, di adottare un principio per cui il kavod che era riservato ai suoi studenti, e quindi anche a me in particolare, che avevo anche un rapporto non soltanto di talmid, di allievo e maestro, ma anche di parente, era particolarmente attento. E era particolarmente attento perché lui mi raccontava una storia riguardo al suo periodo in cui studiava al collegio rabbinico. Lui è nato nel 1934 ed è morto nel 1994, 26 anni fa circa, poco prima di Shavuot, e c'è da dire che ancora tante persone ricordano i suoi insegnamenti, ricordano la sua generosità e quanto bene facesse per la comunità ebraica di Roma intera. In questo senso mi ricordo che mi raccontava da piccolo che tra i suoi primi insegnanti, il suo primo maestro importante, c'è stato Rav Prato. Rav Prato è stato nel secondo ciclo di suo rabbinato qui a Roma, è stato insegnante suo al collegio rabbinico, e ricordava zio Aldo quanto fosse importante per Rav Prato il kavod che si doveva agli studenti del collegio rabbinico, fra cui appunto mio zio Aldo. Lui ricordava che in ogni manifestazione la prima fila al tempio, la prima fila in ogni cerimonia era destinata ai ragazzi del collegio rabbinico. Era un modo per rappresentare da parte di Rav Prato quanto fosse importante il rapporto tra studente e maestro e quanto in fondo fatto che si attribuisse Kavod agli studenti del collegio rabbinico era un modo attraverso il quale in fondo acquisiva Kavod egli stesso come rabbino capo, non che ne avesse bisogno, ma egli stesso, ma in generale la Torah in quanto insegnamento che veniva tramandato da lui a questi studenti. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché penso che uno dei momenti, degli elementi chiari di questa Mishnah sia proprio questo rapporto studente-allievo. Perché dico questo? Perché penso che la Mishnah precedente, quella in cui Rabbani Yohanan ben Zakkai ci presenta questi suoi studenti, 5 studenti i quali fra l'altro avevano delle caratteristiche peculiari ciascuno e vengono messe in luce nelle Mishnayot precedenti, al punto che Rabbi Yohanan dice: andate, uscite per strada, dice a questi 5 studenti, guardate un po' qual è la misura migliore che un uomo deve avere, qual è la misura che deve stare attento a non avere, e ciascuno di loro dice l'elemento che al loro modo di vedere era importante, peculiare, un caposaldo. Ecco, a quel punto noi potremmo dire che l'acquisizione di questi elementi da parte di Rabbi Yohanan ben Zakkai, in cui fra l'altro alla fine offre a noi una sua valutazione di queste misure che ciascun studente riporta, ci fa capire in fondo che esiste una dinamica all'interno della classe, una dinamica nel rapporto tra studente e maestro, e una dinamica anche tra gli studenti stessi. Ed allora, quando Ribi Eliezer ben Hurkanos subito dopo subentra e ci dice che 3 cose sono importanti e sono quelle che egli soleva dire: sia il kavod del tuo compagno importante come il tuo, a quel punto ci rimanda a un equilibrio che deve esistere nel rapporto tra di kavod che si instaura tra allievo e maestro, ma anche tra gli allievi stessi, tra gli studenti stessi. Quantunque ognuno ha un suo temperamento, ha una sua inclinazione, ha un modo di vedere le cose, di proporle al maestro, ebbene, questo rapporto deve sempre basarsi su un rispetto reciproco, rispetto per l'insegnante certamente, ma rispetto anche dell'insegnante verso gli studenti e tra loro degli studenti. Ed allora, ecco che possiamo comprendere meglio quello che ci dice Ribbi Eliezer ben Hurkanos nelle righe successive. Quando dice, stai attento a non adirarti, questo non stai attento a non adirarti, che secondo i maestri non è neanche il secondo dei 3 elementi che lui ci vuole riportare, ma fa parte del primo elemento, nel senso che dice, sia il cavolo del tuo compagno, vicino a te come il tuo, importante come il tuo, e tu sii una persona che non facilmente si adira. Che vuol dire? Anche in questo caso si sta dentro al rapporto che si instaura tra allievo e maestro. È importante, sottolineano i maestri che commentano questa Mishnah, dirci che quando è che il kavod del tuo compagno o del tuo allievo riesce a diventare davvero così importante come il tuo? Soltanto quando tu, nei confronti dell'allievo, utilizzi un metro che sia quello della ragionevolezza e del non adirarti. I maestri ci dicono in tanti posti quanto è importante che una persona non si adiri. C'è chi sostiene, vediamo proprio, sto parlando di riferimenti del Talmud, uno per esempio nel trattato di Shabbat, e ci ricorda come che chi si adira è come se compisse Avodah Zarah. Un altro elemento, che invece sta in un altro trattato del Talmud, ci dice che chi si adira alla fine succederà che tutta la Torah, tutta la Chokmah che ha accumulato gli viene meno, se la dimenticherà. In entrambi i casi noi vediamo come le conseguenze dell'ira sono esattamente le cose che lo studio della Torah dovrebbe prevenire. Quindi il mondo della Torah è qualcosa che si pone agli antipodi dell'ira. E non è un caso che viene detto come la Torah deve insegnarsi sempre attraverso delle modalità liete, buone, tranquille, derachea darchenoam vekol nekivotea shalom, perché le sue strade, le strade della Torah, sono strade deliziose, di tranquillità, di serenità. Vekol nekivotea, e tutti i suoi percorsi sono definiti dallo shalom, dalla pace. Ecco, questo deve contrassegnare la Torah. E allora ecco che l'ira non può assolutamente concepirsi all'interno del mondo della Torah. Allora, nel rapporto di trasmissione della Torah non c'è spazio per chi si arrabbia, non c'è spazio per chi dà più spazio all'istinto rispetto alla ragionevolezza. E è questo che fa sì che tutta la prima parte della Mishnah risponde al primo degli elementi che ci racconta. Shuv yom echad lifnei mitzvatecha, torna prima, un giorno prima della tua morte, nel senso fai teshuva un giorno prima della tua morte. In questo ci rappresenta l'importanza della teshuva, come sappiamo, ma più che altro ci definisce una scala che, come conosciamo e sappiamo, è definita da tempi all'interno del mondo ebraico. Sappiamo bene che esiste una giornata peculiare per il ritorno, Kippur. Sappiamo bene che esiste un periodo più grande in cui la Teshuvah ha il suo peso speciale, Yamim Noraim, i 10 giorni penitenziali, il periodo di Elul contraddistinto da appunto i 30 giorni prima e i primi 10 giorni del periodo di Tishri. Ebbene sì, esistono altri momenti in cui sappiamo che è ben scandito il momento favorevole per la Teshuvah. Ciò non di meno, tutti i giorni sono giornate idonee per poter fare teshuva. Non è un caso che nella tefillah che noi compiamo tutti i giorni, quella della mattina, quella del pomeriggio, è inserito, a meno che non sia una giornata lieta, il tachanun, le suppliche, che sono suppliche che cercano proprio di evocare il nostro ritorno a Dio. Non deve stupire che una delle berachot, fra le prime di richiesta che sono all'interno dello Shemoneh Esrei, della Amidah, che diciamo con tutte le nostre tefillot, e abbiamo una berakha, una benedizione che è proprio rivolta alla invocazione a Dio, perché riusciamo ad essere pronti per poter fare la nostra teshuva. Quindi il giorno prima della tua morte è esemplificativo del fatto che nessuno, come sappiamo, conosce il giorno, i giorni che Kadosh Baruch Hu ha riservato, e quindi è necessario essere pronti sempre a poter trovarci nella condizione di comprendere i nostri difetti, di comprendere le nostre manchevolezze e quindi di metterci a posto. E fra l'altro questo elemento richiama pure un altro elemento importante, e cioè che non è mai troppo tardi. Un giorno prima della morte uno potrebbe dire: ma come? Ho vissuto tutta la mia vita nel peccato e allora il giorno prima della morte non ha nessuna importanza. Se lo mettessimo sulla bilancia è chiaro che un piatto sarebbe molto più pesante rispetto all'altro, ed invece no. Questa Mishnah ci dice, fra le altre cose e fra le righe, quanto anche un momento prima del trapasso, un nostro sentimento di teshuvah sincero può avere il suo peso. E questo, per esempio, lo impariamo anche da numerosi passaggi del Talmud, in cui si dice che personaggi che durante tutta la loro vita avevano svolto un comportamento, avevano avuto un comportamento dissennato, assolutamente lontano da quelle che erano le linee guida definite dalla Torah, ciò nonostante, attraverso degli atti specifici compiuti un momento prima di morire, le porte dell'Olam Abba si sono spalancate loro. E abbiamo parlato di questo, e concentriamoci sull'ultimo elemento relativo a questa Mishnah. Allora, vedete come anche alla fine di questa Mishnah il rapporto tra maestro ed allievo riviene a galla, ci si ripropone nella sua forza e anche nella sua delicatezza. In che senso? Nel momento in cui la fine di questa Mishnah ci dice di stare attento, il rapporto col maestro deve essere sempre un rapporto equilibrato. Perché qua ci viene detto questo? Non dobbiamo mai dimenticarci che il maestro, ed anche l'allievo per certi versi, rappresentano nel loro rapporto, uno di docente e l'altro di discente, la Torah stessa che viene trasmessa dall'uno all'altro. E allora ecco che l'equilibrio tra queste due componenti che fanno sì che l'insegnamento si trasmette, si tramandi da una generazione all'altra, devono essere molto molto ponderati. E c'è chi sottolinea come questa, come il fuoco, praticamente ci dice sta Mishnah, se uno è vicino al fuoco riceve tutto il vantaggio dall'essere riscaldati dal fuoco, ma se uno si avvicina troppo al fuoco, a quel punto certamente questa vicinanza può essere pericolosa. È un po' come il rapporto con il maestro, bisogna mantenere la giusta distanza, sapere quando è che uno deve individuare il momento di intimità, di disponibilità del maestro ad avvicinare l'allievo, ma anche mantenere quella giusta ira, quel giusto timore che deve esistere sempre tra il maestro che insegna e l'allievo. E vediamo ancora le elementi che sono sottointesi rispetto a queste forme allegoriche che ci propone qui Rabbi Eliezer ben Hurkanos. Da una parte ci dice appunto che da una parte abbiamo visto l'allegoria del fuoco, dall'altra il morso dello shual, della volpe, e dall'altra ancora la puntura dell'akrab, che è il, come si dice in italiano, dello scorpione. E alla fine ci riporta appunto l'altro elemento simbolico, che è quello del serpente. Quello del serpente vorrei sottolinearlo in particolare perché sembrerebbe ai maestri che richiama un passaggio della Torah dove i numeri, come sappiamo, tra le varie lamentele che il popolo ebraico fa nei confronti di Mosè, a un certo punto, come sappiamo, la Torah stessa ci richiama come la lamentela in fondo era una lamentela nei confronti del leader, cioè di Mosè, ma anche in maniera proiettata nei confronti di Kadosh Baruch Hu. Ecco, uno degli elementi che forse sfugge delle volte nel rapporto col maestro è il fatto che il maestro rappresenta la Torah e quindi delle volte la mancanza di tolleranza da parte del maestro non è certo per tutelare un kavod che un vero maestro non deve ricercare, ma a tutela della Torah che rappresenta. Se è un autentico maestro, sente che il suo impegno è tutto a portare all'interno del mondo la gloria per la Torah che studia, la Torah che insegna. E quindi nel momento in cui si perdesse del tutto la distanza che deve esistere tra allievo e maestro, a quel punto ci sarebbe un'intimità oltremodo intensa, negativa, non tanto tra l'allievo e il maestro persona, ma l'allievo e la Torah che rappresenta il maestro. E quindi ecco che lì viene rappresentata l'idea del serpente, come morso del serpente e il sussurrare del serpente, perché se andiamo a vedere quel passo che vi ho poc'anzi accennato dei numeri, lì notiamo bene come il fatto che parlassero contro Mosè, il popolo ebraico, e di conseguenza anche nei confronti di Kadosh Baruch Hu, ha portato come punizione l'arrivo dei famosi serpenti che mordevano il popolo e che avevano determinato una serie di morti all'interno della nazione di Israele. Come sapete, crede bene, successivamente Kadosh Baruch Hu comanderà a Mosè di farsi una pertica, di metterci questa figura del serpente, e che poteva essere appunto terapeutico. Chi vedeva il serpente riusciva a salvarsi dal morso appunto di questi serafim. E lì è richiamato proprio il serpente Saraf, così come nella nostra Mishnah. E certo, ci siamo un po' dilungati e forse tutte quante le Mishnayot non riusciamo a farle. Volevo soffermarmi un momento in questi pochi minuti che ci rimangono nella Mishnah numero 11, dove si parla di Rabbi Yoshua, è il famoso Rabbi Yoshua ben Hananiah, uno altro tra i maestri su cui si raccontano numerosi episodi. Era una persona molto umile, una persona povera fra l'altro, e di lui si dice appunto, ci dice questa Mishnah, che le tre parole, le tre elementi importanti a suo modo di vedere erano che Ain Ara, l'occhio cattivo, Yetzer Ara, l'istinto cattivo, Vesinat Beriot, e l'odio verso le creature, Mozin et Adam min Olam, allontanano l'uomo dal mondo, oppure tirano fuori l'uomo dal mondo. Allora, certo che ogni volta che abbiamo di fronte un insegnamento che ci parla di Ein Hara, occhio cattivo, ci risulta difficile comprenderlo. Di che si sta parlando? Certamente, quando si parla di occhio cattivo qua, cerchiamo di comprenderlo nella maniera più semplice e allontanarci per un secondo dalla modalità più consueta di interpretare l'occhio cattivo. Qui l'occhio cattivo, e cioè quello della gelosia nei confronti degli averi degli altri, dei risultati che gli altri possono raggiungere, è qualcosa che fa male prima di tutti alla persona che nutre questo sentimento. Come vedete, Mozin et Adam in Aulam, l'occhio negativo nei confronti di ciò che hanno o rappresentano gli altri, come prima conseguenza è quella di lacerare, di rovinare la personalità di colui che nutre questo sentimento. Questo è il primo elemento importante. D'altronde, però, per noi è inevitabile leggere il Enara, l'occhio cattivo, secondo quella consuetudine che poi non è del tutto estranea, anzi, a leggere il Talmud molto spesso traiamo come consapevolezza, come insegnamento o come comprensione che noi abbiamo dei passaggi che ne trattano, che Enaran, l'occhio cattivo, in fondo ha come conseguenza anche di essere dipeso, negativo, nei confronti di coloro o le cose di coloro sui quali si abbatte. E allora bisogna comprendere bene come c'è una strategia, un modo di interpretare l'Enara e dargli un senso che non sia del tutto mistico. C'è un senso religioso che per forza non travalichi quell'atteggiamento minimamente razionale che un po' contraddistingue anche l'approccio italiano all'insegnamento di queste discipline. Ecco, una modalità, vorrei proporne una, di strada per poter comprendere l'occhio cattivo. L'occhio cattivo vuol dire che ogni persona che nutre un sentimento nei confronti dell'altro e quindi dice, ma in fondo l'altro sta godendo di risultati, di beni, che a mio modo di vedere non si merita fino in fondo. Da questa posizione parte colui che nutre risentimento e gelosia verso le cose degli altri, o appunto i traguardi che gli altri riescono ad avere. Allora, che succede? Che nel momento in cui noi nutriamo questo sentimento, in fondo lo trasmettiamo anche alla valutazione che Kadosh Baruch Hu ha del suo creato. Ognuno di noi, in fondo, ha meriti e demeriti. E tutto ciò che ci manda la Rosh Baruch Hu è il risultato di Rahamim, di Chesed, di misericordia, di bontà, di amore che Kadosh Baruch Hu ha nei confronti nostri. Perché se dovesse Kadosh Baruch Hu misurarsi con noi soltanto con la misura del Din, del rigore, a quel punto chi di noi potrebbe meritare qualcosa? Soltanto pochissimi. Allora, ecco che Kadosh Baruch Hu soppesa, o delle volte mette da parte la misura del rigore per far prevalere verso tutti noi, grazie al cielo, la misura delle misericordie e dell'amore. Ora, nel momento in cui una persona, che è sua creatura, nutre questo sentimento di gelosia, è come se noi accendessimo nelle alte sfere una sorta di atteggiamento di giudizio di Kadosh Baruch Hu verso l'entrata. Verso noi, che ovviamente ci stiamo comportando male nei confronti dei nostri simili e del nostro prossimo, ma anche nei confronti del nostro prossimo, il quale magari... beneficiava di una misura di amore e di misericordia grande, e che proprio a causa dell'atteggiamento che un proprio compagno, un proprio fratello ha rispetto a lui, muta. E allora Kadosh Baruch Hu applicherà verso questa persona anche la misura del rigore. Ed ecco che allora la misura del rigore potrebbe avere una conseguenza negativa su traguardi, famiglia e beni che quella persona aveva raggiunto e di cui stava godendo. Ecco, mi sembra che questa modalità di concepire il Enaran è qualcosa che possa rimanere all'interno dell'alveo della religiosità e della fede ebraica senza uscire troppo da quella concezione che ci è consueta, ci è congeniale. E ultima cosa, probabilmente legata in questa Mishnah attribuita a Rabbi Yoshua ben Hananiah, c'è scritto nell'ultima parte Vesinnat Abelio, e l'odio verso le persone. È importante questo, perché una maniera per poter mettere da parte lo Enaran, ovvero l'occhio cattivo, è quello di distanziarsi dai rapporti con il prossimo. È un modo consueto. Io non voglio, occhio non vede, cuore non duole. Se io non mi confronto, non frequento certi ambienti, non ho certe amicizie con persone che magari riescono più di me nella vita, nella famiglia, nel lavoro, e mi distanzio da loro sempre e sempre più da tutti, a quel punto forse riesco a tenere a bada quel sentimento di Enaran che da dentro mi sale e che mi fa giudicare l'altro e che mi fa essere geloso dell'altro. Però questo chiudersi in se stesso è qualcosa che è contrario alla Torah tanto quanto. L'ultima affermazione di Rabbi Yoshua, quella che dice la sinnata beriot, l'odio verso le persone, ecco, un atteggiamento che porta le persone a chiudersi, ad essere sempre più eremite, ma non eremite nel senso spirituale del termine, ma eremite nel senso di evitare qualsiasi contatto con l'altro, con i simili, qualsiasi contatto con gli ambienti differenti dai propri, perché c'è il timore che forse riscontra all'interno di questi ambienti qualche cosa che potrebbe produrre in lui gelosia. Anche questo è da evitare. Noi vogliamo che il sentimento di gelosia non arrivi, ma non perché ci siamo esclusi da taluni ambienti, ma perché pur frequentandoli riusciamo a tenere a bada il sentimento di gelosia e quindi non averlo. È un po' la stessa cosa con quell'elemento mediano, quello dello Yetzer Hara. Lo Yetzer Hara, in fondo, è vero che porta l'uomo fuori dal mondo, è uno dei tre elementi, come viene dichiarato da Rabbi Yoshua, ma in fondo il senso vero del Yetzer Hara non è quello di non farlo esistere, ma quello di tenerlo a bada, di poter far prevalere lo Yetzer Hara rispetto allo Yetzer Hara. È nota a tutti l'idea incita nel primo brano dello Shema, quando dice Ve'altai Tadonai Ruecha Be'kol Levavecha, con tutto il tuo cuore, con quella bet doppia che è difficile da spiegare dal punto di vista linguistico, e che invece, secondo il Midrash, sta a rappresentare la lettera bet, nel senso di dover amare Dio con tutte le nostre inclinazioni, sia l'inclinazione buona, Yetzer Tov, e sia l'inclinazione cattiva, lo Yetzer Hara, nel senso che queste due modalità di confrontarci con Dio, ma a questo punto di confrontarci anche con le persone, fa sì che quella del bene prevalga su quella del male, ma non è che deve esserci estranea del tutto, perché sennò non saremmo umani. L'idea del male soggiorna in noi, ma deve soggiornare nella modalità per cui viene sempre tenuta a bada e prevalga invece l'inclinazione al bene. E credo che il tempo per fare l'ultima Mishnah non c'è, e quindi direi di lasciarci semplicemente ricordando che l'insegnamento della Torah, come dice l'ultima Mishnah, e su questo introduco soltanto, mi rendo conto, un pensiero rispetto all'ultima Mishnah attribuita a Rabbi Yosef Cohen, uno dei cinque studenti, è quella che la Torah non si porta in eredità. Uno può avere un babbo, può avere un nonno, può avere una casa in cui si cresce nella Torah, in cui in fondo uno beve e mangia Torah tutti i giorni, ma quella è una condizione feconda, fertile, per poter continuare lo studio, ma lo studio è un retaggio che uno deve conquistare da sé, è noto, la cultura in generale non è qualcosa che uno può trasmettere semplicemente come impegno, non si danno in eredità le conoscenze uno le deve acquisire e dedicarcisi generazione dopo generazione. In questo c'è lo spirito della Torah, ma forse uno degli elementi che crea la più bella eguaglianza all'interno del genere umano, ovvero quella che le buone qualità, la sapienza e la Torah possono essere acquisite soltanto grazie alla volontà personale e non ai meriti dei genitori e dei nonni. E quindi l'augurio, secondo me, che si può fare in questo periodo, che forse una delle spiegazioni è il senso principale che ha questo studio dei Pirkei Avot tra Pesach e Shavuot, è quello che in fondo con Pesach si acquisisce la libertà. Siamo tutti liberi di poter studiare la Torah. C'è una strada davanti che noi compiamo simbolicamente attraverso il computo dell'Omer di 47 settimane, 7 giorni, 7 volte, e che ci porta diretti verso l'acquisizione della Torah. È come una scala, è come un monte, proprio in maniera idiomatica, come il monte del Sinai, che tutti dobbiamo scalare. Ma tutti, non esiste qualcuno che si può ritenere già a metà strada. Tutti siamo betachtita, alle pendici del monte. Questo monte va scalato gradino dopo gradino, non importa dove si arrivi. Uno dei bellissimi insegnamenti del trattato di Berachot è uno non si deve dannare o essere dispiaciuto di dove arriva nell'insegnamento della Torah. L'importante è che ciò che impara e ciò che studia lo si faccia l'Eshem Shamayim. Non importa chi studia di più, non importa chi studia meno, l'essenziale è che la tensione sia a farlo l'Eshem Shamayim, per ciò che rappresenta la Torah per il popolo ebraico. Grazie.